Bentornati, decima puntata di 108, il podcast di The Cutting Edge dedicato alla Major League Baseball. Andrea Ghezzi, questa sera in compagnia di Alex Cavatton, Matteo Perfetti e Pierluigi Mandoi. Salve ragazzi, buonasera ragazzi, come va? Salve, veramente triste.
Salve tristissimo.
Ciao Andrea.
Lo so, però non c'ho voglia di stoppare e ricominciare la registrazione. Quindi
buonasera a tutti.
Va bene, siamo partiti così. Pier, ci sei?
Sì, ci sono. Ciao Andrea, ciao ragazzi, come va?
Hai finito la storia del fantacalcio?
Oh, sì, mi mancava solo il terzo portiere, ma lascio che si venga presa la scelta d'ufficio, sì. Esatto.
Mi sembra un po' come faccio io i fantasy draft del football, infatti poi si vedono i risultati.
Tanto solo giocatori del Lecce, quindi non andrà molto bene come cosa.
È vero che tu sei tifoso del Lecce. Vabbè, insomma, possono capitare cose migliori nella vita che essere appunto tifosi del Lecce. Va bene, questa sera andiamo per grandi temi e partiamo subito dai massimi sistemi, Pier. Perché sì, ci saranno un po' di rivoluzioni dalla prossima stagione a livello regolamentare per cercare di ovviare a quella che è la lunghezza delle partite, in alcuni casi spropositata. Noi l'abbiamo interpretata così: pace, rivoluzioni e massimi sistemi. Come e se deve cambiare il baseball?
Allora, questo è un grande tema, essenzialmente filosofico, su come una persona può vedere o non vedere il baseball, o un tradizionalista o un non tradizionalista. Io credo, sì, scusate raga, possiamo rifare?
No, vai avanti tranquillo.
Come no?
Così. No, non si può, vai, è come se fosse una diretta, non si può rifare, vai tranquillo. Tutti ci incartiamo, guarda, io mi incarto tutte le puntate, vai tranquillo, vai rilassato, gli amici ci ascoltano anche per questo.
Ok, ringrazio gli amici che ci seguono nonostante questo piccolo incartamento. No, allora, dicevo che appunto, se il baseball si poteva considerare, fino a poco tempo fa era considerato uno sport tendenzialmente perfetto, uno sport immodificabile, ultimamente considerato il cambiamento del pubblico, la necessità di creare appeal dello sport rispetto ai millennials, rispetto a un pubblico più giovane che sembra preferire sport diversi come il football, come l'NBA, la MLB ha cercato di, in un certo senso, velocizzare le partite, rendere più appetibile appunto il baseball ad un pubblico più giovane, ad un pubblico diverso. È arrivato per primo il limite alle visite sul monte, poi arriverà l'anno prossimo il fatto che i lanciatori dovranno affrontare almeno tre battitori, o perlomeno i rilievi dovranno farlo. Oppure c'è il pitch clock nelle minor league, che molto probabilmente verrà introdotto nei prossimi anni anche nelle majors. E sono tutti modi per cercare di diminuire la durata delle partite e di farle passare oltre, di farle scendere sotto quelle 3 ore e 20 che è la durata attuale in questo momento di una partita di MLB. Il baseball non deve necessariamente cambiare, però lo chiede il business a quanto pare, lo chiedono le presenze allo stadio che diminuiscono sempre di più, anche se si mantengono largamente, ovviamente, anche a causa del grande numero di partite, le presenze maggiori di tutta di tutti gli sport americani. E credo tuttavia che questi tentativi da parte di Manfred, da parte dell'MLB, di velocizzare il gioco del baseball si scontrino per forza di cose con quella che è la realtà del gioco moderno, con il fatto che ci sono dei rilievi super specializzati e dei bullpen super lunghi, quindi arrivano tantissimi cambi di lanciatori che fanno sostanzialmente perdere tempo. Il fatto che non ci siano più tante palle battute in gioco, quest'anno come l'anno scorso ci sono più fuoricampo rispetto a singoli, e quindi ovviamente gli attacchi funzionano di più, ci sono più basi su ball, più strikeout, cose che necessariamente durano di più rispetto ad un'azione sul campo.
Aggiungo più lanci visti dai battitori, che stanno aumentando in maniera esponenziale.
Assolutamente, perché si valorizza l'OBP. si valorizza il launch angle, si cerca sempre di più, il gioco sta diventando sempre più fuori campo o strikeout, sta diventando da un estremo all'altro, e col fatto che c'è questa iperstaticizzazione del gioco.
Aiuto. E questa questa poi la cerco.
Va bene.
E questo fatto che si cercano dei battitori sempre più perfetti, i turni di battuta diventano più lunghi, le strategie diventano diverse per un bullpen, le partite per forza di cose diventano più grandi. Se poi si tiene conto anche del fatto che la palla fa aumentare l'attacco, e l'attacco porta a meno out, e meno out porta la partita a durare di più, queste non sono cose che portano molto a favore dell'aumento della cosiddetta pace of play. Quindi questa, se davvero è quello che vuole Manfred, aumentare la pace of play, bisognerà cercare di sistemare qualcosa a livello, anche a livello di pallina, per esempio.
Ecco, hai tirato fuori un argomento che giro a Teo. Cioè, però tutto questo mi sembra in contrasto con l'evoluzione delle palline.
Sì, esattamente.
Perché c'è anche un'evoluzione
me...
delle palline, ragazzi, non solo dei giocatori. Lo diciamo a chi è meno avvezzo alle 108 cuciture.
Sì, variazioni delle palline da quest'anno. Infatti sono stati battuti numerosi record, tra cui anche i Minnesota Twins, che con sole 135 partite ha battuto il record di sempre di fuori campo per una franchigia.
Sì, che era dell'anno scorso, dei New York Yankees, che a loro volta hanno battuto il record che avevano stabilito l'anno scorso.
Esatto. No, io mi collego a quello che diceva Pierre, reputo giusto sia dal punto di vista dei dati sia dal punto di vista che il baseball è così, è diventato così perché è uno sport principalmente di strategia, quindi i bullpen sono diventati lunghi, ora ci sono dei lanciatori che si occupano solo di specifici lanciatori. Ora si guarda maggiormente allo strikeout che non all'eliminazione per grind out o fall out, perché per pop up, si guarda molto di più allo strikeout, e questo fa anche sì che si sbagli di più magari, e quindi hai maggiori walk, hai maggiori lanci che finiscono in mezzo al piatto, e quindi maggiori numeri di home run. Secondo me indirettamente Manfred sta cercando di portare il gioco a favore dell'attacco più che abbassare il minutaggio di una partita, perché
chiudi, scusami.
Concludo. Sì, è vero che con pitch clock, con meno mound visit, con anche intervalli più corti nelle metà degli inning, hai una diminuzione delle partite. Ma quanto vai a diminuirle queste partite? 20 minuti? Mezz'ora? Stiamo comunque parlando di 3 ore di partita.
Allora, ti potrei rispondere che dal punto di vista televisivo 20-30 minuti non sono pochi. È un po' il discorso che si fa qui, mi riallaccio al college football più che all'NFL, dove le partite durano mediamente 4 ore perché c'è il tempo che si ferma ogni volta che c'è un primo down, cosa che nell'NFL non succede, e tutta una serie di altre cose che fanno sì che le partite abbiano una lunghezza infinita. Togliere da 4 ore 20-30 minuti non è poco. Se li togli dalle 3 ore e un quarto, 3 ore e 20, quelle che sono delle Major League, arrivi alle 3 ore che sono il limite che si dice una persona sia disposta a spendere per vedere una partita. Alex, ti faccio una domanda e poi voglio una risposta però da tutti. Senti questa necessità da appassionato di baseball di accorciare le partite, o comunque anche la lunghezza fa parte un po' di questo gioco?
Da una parte sono combattuto sulla questione tradizione, nel senso che il gioco è nato così, e cambiarlo da una parte potrebbe snaturarlo, però poi guardandoci effettivamente dici vabbè di quanto, però io personalmente sì, sento assolutamente la necessità di cambiare alcuni regolamenti. Le visite sul monte di lancio a parere mio non dovrebbero essere più di 3. Su questa cosa è una vita che io ho questa convinzione, le hanno abbassate da 6 a 5 mi pare. Sono d'accordo sul discorso del dei 3 lanciatori, non mi dispiace, toglie qualcosa alla strategia. Ci sono dei lanciatori che entrano per eliminare un battitore nello specifico e poi magari per una settimana spariscono nel nulla, però questa è una concezione forse un po' più ancestrale di baseball. Mi piace di più l'idea di un lanciatore che debba quantomeno concludere il suo inning, salvo ovviamente infortuni o problematiche che possono emergere. Per quanto riguarda il tempo, io già mi ricordo un po' di anni fa, mi ricordo una partita tra Cincinnati e credo i Mets, dove allo stadio in Ohio c'erano forse 12 persone e i telecronisti avevano fatto, questo parlo del 2015, ero appena arrivato a Chicago, forse 2016, la telecronaca è stata impostata a metà del tempo sul fatto di cosa si potrebbe cambiare per portare più gente allo stadio, per coinvolgere a parte la squadra di Cincinnati in generale che avevano tutte le ragioni per non andarli a vedere. Però al di là di questo è necessario dare una scossa secondo me, perché comunque anche per dare una rinfrescata all'ambiente. Il discorso dei 2 minuti che diventeranno contro i 2.05 di pausa, anche quella secondo me è una parte che andrebbe rivista, nel senso che 2 minuti su 9 inning, qui sono praticamente 40 minuti di cambi con i 5 secondi aggiuntivi, si potrebbe fare addirittura 1 minuto e mezzo, se non 1 minuto e 20, nel senso che con 1 minuto e 20 tu dai circa 3 commercials, 3 spot da 30 secondi, che è quello che serve ciascuno, perché poi vabbè è vero, il mercato è tenuto in piedi dalle pubblicità, da Papa John's che interviene ogni 2x3 con la pizza più scarsa d'America, e, però tendenzialmente bisognerebbe ridurre e velocizzare tutto. Io sono per il sì alla tua domanda.
Io sono, poi lascio rispondere ovviamente anche Matteo e Pierre. Ma io credo che ci siano delle cose giuste, tipo il pitch clock non lo vedo come una rivoluzione che stravolga necessariamente il gioco. Adesso faccio un paragone improbo: hanno messo i 24 secondi nell'NBA ad un certo punto perché le partite finivano 20 a 19 e le squadre tenevano dei minuti il pallone. Adesso vedere David Price, parlo di un giocatore che piace a me, della mia squadra, che tra un lancio e l'altro fa passare veramente un minuto, dove probabilmente riuscirebbero a farci mangiare 2 pizze intere di Papa John's, ha poco senso. Credo che questo per esempio possa essere una rivoluzione intelligente, ma che non va a stravolgere necessariamente il senso del gioco. Sono un po' meno d'accordo sul discorso dei lanciatori che devono affrontare 3 battitori, anche se entrerà in vigore nel 2020, quindi che io non sia d'accordo vale 0. Perché è un gioco di strategia e ci può stare che tu metti un lanciatore semplicemente per affrontare uno specifico battitore. Fa parte del gioco, non capisco quale sia il problema. Ci sono
il problema è che rallenta tutto.
Sì, ma allora parliamo delle pause che ci sono nel cambio tra un lanciatore e l'altro. Non credo che il problema sia cambiare un numero X di lanciatori, anche perché
l'alternativa potrebbe essere quella di dare un limite ai cambi sui lanciatori.
Bravissimo,
in quel caso lì.
Bravissimo. Sì, limite che poi magari estendi se si va agli extra inning. Cioè, capisci, certo, che puoi trovare delle soluzioni che non stravolgono la natura del gioco. Ma cioè, ecco, hai detto una cosa giusta: cioè, a calcio si cambiano 3 giocatori. Ti decidi che, certo, puoi mettere un numero X di lanciatori in una partita e se si va agli extra inning hai un altro numero X in più di lanciatori da poterti giocare. Però vabbè, ecco, secondo me
quanti lanciatori metteresti in una partita eventualmente?
Questo è un numero che non ti so dare perché non ci ho mai ragionato, sono sincero, cioè non, sarebbe uno studio da fare un po' approfondito, quindi così un numero non te lo so dare, però se ce l'hai tu dimmelo, che così ci ragioniamo e ci ragioniamo.
Io ragionerei sui 4 in quel
caso,
lanciatori,
incluso il partente
pochissimi
sono 3 sì, sostanzialmente.
pochissimi. Se il partente ti lancia 1.2 inning, cosa fai? Lo tieni lì, ti lasci prendere 20 punti e fare 120 lanci. No,
metti un rilievo che possa stare in campo tra 4 inning, poi vai con un altro rilievo e col closer. Beh, da questo punto di vista le soluzioni sarebbero infinite. È chiaro che diventerebbe più difficile togliere un partente, togliere Tanaka dopo due out e sei punti.
Sì, però
presi.
Questa è una cosa che succede, cioè nel senso, Tanaka in una stagione, forse in 4 anni, è successo una volta che venisse tolto nel primo inning, almeno io non ho memoria.
Sì, no, ma due solo quest'anno contro Boston.
Sì,
però
sì,
è
però vedi che ce le ricordiamo
volte.
Però vedi che ce le ricordiamo, è un po' questo il discorso secondo me di Ale. Sì, no, ma a prescindere da questo, anche questo farebbe parte della strategia. Ti togli un partente subito e quindi devi andare con un rilievo che possa farti un certo numero di inning. Potrebbe chiaramente influire poi sull'andamento della partita, però insomma la regola è questa: se metti la regola e la regola uguale per tutti, alla fine insomma succede a tutti di dover togliere il partente dopo poco. Niente, chiudiamo velocemente il discorso, sennò andiamo troppo lunghi. Con sentite la necessità, Matteo e Pier, di velocizzare il gioco? Risposta non vi dico secca, ma quasi.
Vai Matteo, vai tu.
Teo, decido io. Queste robe non le sopporto. Teo, vai tu.
Ah, io dico di no. Dico di no perché secondo me il gioco del baseball è questo, è strategia, è difesa che cerca di limitare l'attacco, se non annullarlo, e quindi secondo me no, è sbagliato.
Anche secondo me è sbagliato. Io personalmente sono contento quando le partite durano 3 o 4 ore, anzi c'è ancora più baseball da vedere. Come Andrea sono favorevole alle innovazioni purché non snaturino la strategia e non portino a cambiare necessariamente la strategia. Sì al pitch clock, no ai tre battitori, no al ban sugli shift, per esempio.
I Red Sox avevano detto in febbraio che avrebbero dovuto rinnovare il contratto di Dave Dombrowski prima di entrare nell'ultima sua stagione, che sarebbe stata la prossima. Questa settimana, Matteo, è arrivato il licenziamento del general manager. Perché?
È arrivato il licenziamento del general manager dopo l'ennesima sconfitta contro gli arcirivali degli New York Yankees. E perché? Perché sostanzialmente Dave Dombrowski ha portato sì i Red Sox nelle sue 3 stagioni da presidente delle operazioni di baseball ad essere la miglior squadra nell'American League East e ovviamente alla World Series dell'anno scorso, ma anche a un payroll che è il più alto di tutta la Major League Baseball e un sistema, onestamente quello dei Red Sox, che lascia a desiderare. Si trova attualmente infatti al 30° posto nel ranking della Major League Baseball. Quali sono sostanzialmente gli errori a cui i tifosi di Boston e lo stesso proprietario John Henry hanno dato all'ex ormai presidente dei Red Sox? Una coppia formata da Price e Sale che assieme quest'anno hanno fatto una ERA di 4.35, 62 milioni annuali per entrambi fino al 22, e spesso sono rimasti in injury list quest'anno. Attualmente ci sono ancora, sappiamo Sale stagione finita, Price invece dovrebbe rientrare ma non si sa. Un altro errore da parte di Dombrowski è stato il rinnovo di Ovaldi, che anche lui quest'anno ha fatto praticamente lo yo-yo tra la rotazione dei partenti e il bullpen. Sembrava doveva diventare closer a un certo punto, perché sempre Dombrowski non ha rinnovato Kimbrel e non ha mai messo mano veramente in questo bullpen, che è stato il problema principale quest'anno dei Boston Red Sox, e quindi ha rinnovato Eovaldi per 17 milioni per i prossimi 3 anni, 17 milioni all'anno tra l'altro, e tutto questo ha portato sì che i Red Sox subissero una grave luxury tax. Lo scorso inverno il l'owner John Henry ha dovuto pagare 12 milioni di luxury tax, e quest'anno probabilmente saranno ancora più alti. Che, in che situazione si trovano adesso i Red Sox? Si trovano ad aver appunto Price e Sale, uno 35 anni, l'altro 30, che sono ormai all'apice della loro carriera, comunque stanno facendo sempre peggio e quest'anno l'hanno dimostrato, ma soprattutto a dover cedere probabilmente uno dei due, ovvero uno delle due stelle del line-up di Boston, ovvero Mookie Betts e JD Martinez. Mookie Betts quest'anno andrà in arbitration e potrebbe chiedere 20 milioni o addirittura di più, e andrà in free agency alla fine del 2020. JD Martinez invece ha un opt-out per questo finale di stagione, altrimenti anche per lui i prossimi 3 anni vorranno dire 60 milioni di euro. Insomma, 60 milioni di dollari, scusate. Insomma, un accumularsi di contratti che ha portato i Red Sox in una situazione dove non sono riusciti a confermarsi dopo la World Series vinta, e un payroll che ormai sfiora l'irraggiungibile, l'impossibile da coprire, ecco. Tutto questo ha portato al licenziamento di Dave Dombrowski, che, ripetiamo, le sue 3 stagioni precedenti ha portato i Red Sox comunque in una buona posizione, però non è stato in grado di confermarsi nella strategia, tant'è che i Red Sox alla fine hanno sempre dovuto aggiungere giocatori dalla free agency. Come abbiamo detto, il sistema è troppo povero e non hanno saputo trovare in casa molte soluzioni, quali giovani lanciatori o giovani closer.
Allora, tutto d'accordo sulla tua analisi. Domanda secca a Pierre prima e a Alex poi. Al di là di tutto quello che ha detto Matteo, che è assolutamente condivisibile, io credo che sei contento di pagare la luxury tax nel momento in cui vinci la division, piuttosto che, come è capitato poi la scorsa stagione, tu vada addirittura a vincere le World Series. Quanto l'immobilismo alla trade deadline dei Red Sox ha inciso sulla decisione del management di far fuori Dombrowski? Cioè, è quella la goccia che ha fatto traboccare il vaso? È vero il payroll, è vero tutto, ma anche l'incapacità di andare a muoversi e cercare di salvare una stagione che in quel momento forse poteva essere ancora salvata?
Guarda, io credo di no. Credo che in realtà l'immobilismo alla trade deadline sia stato in un certo senso concertato tra Dombrowski e il management. Da un certo punto di vista, proprietà e general manager sono sempre in contatto per vedere quali spazi ci siano per spendere, quali spazi ci siano per accollarsi i contratti di altre squadre. E quello che era necessario per i Boston Red Sox per prendere qualcuno che fosse una definitiva upgrade alla trade deadline era appunto accollarsi qualche stipendio particolarmente oneroso, non avendo i Red Sox grandissimi prospetti da dar via ad un eventuale venditore di un giocatore di Major League. Evidentemente la proprietà ha visto che il payroll era troppo alto e quindi ha anche in un certo senso ordinato a Dombrowski di star fermo. Il problema di Dombrowski è che esattamente i Red Sox lo sapevano quando l'hanno assunto, aveva fatto così anche a Detroit prima. Dombrowski è bravo se azzecca le mosse sul corto periodo. Se riesce ad azzeccare le mosse sul corto periodo, La squadra può arrivare alla World Series, può vincere la World Series, come è stato l'anno scorso come è stato l'anno scorso per Boston. Tuttavia, con Dombrowski e con le mosse sul corto periodo, ci si trova con tantissimo payroll bloccato con i contratti. Si pensa a quello di Price, si pensa a quello di Sale, si pensa a quello di Bogaerts. E poi ci sarà, come diceva prima Matteo, un bel problema se estendere Betts oppure cercare di rifirmare Martinez. E contemporaneamente sapevano anche che Dombrowski avrebbe reso arido il farm system. È arrivato il licenziamento, ma secondo me se lo dovevano aspettare.
Alex?
Io penso che ci sia un po' troppo casino intorno a questa storia, nel senso che è una delusione per la stagione, non può cancellare quello che è stato fatto comunque da Dombrowski. Avete vinto un titolo, siete degli ingrati. Questa è la mia visione da newyorkese. Penso che ci fosse qualcosa sotto che in realtà non sappiamo, nel senso può anche essere che un amore sia finito, può anche essere che perché sinceramente anche sul discorso dell'immobilismo, sì, è vero, in qualche maniera magari un aiuto avrebbe potuto raddrizzare la stagione dei Sox, ma se la cosa non fosse successa saremmo qui comunque a dargli contro ulteriormente, perché tanto hai fatto una mossa che non era necessaria fare perché eravamo fuori dai giochi. Questo potrebbe essergli stato detto eventualmente, non lo so, mi sembra.
Sono d'accordo e vi faccio quest'altra considerazione: e se Red Sox avessero capito, deciso o saputo, scegliete voi il termine che volete utilizzare, che Dombrowski non sarebbe stato il general manager giusto per il post 2019, cioè nel senso, l'avete detto voi,
secondo me è proprio quello,
è uno molto bravo a lavorare nel corto periodo, però adesso che bisogna ricostruire forse non è lui l'uomo giusto.
Infatti esatto, adesso arriva il momento del rebuilding, secondo me è quello il punto. Loro hanno capito, ok, lui ci ha dato il massimo, abbiamo ottenuto i massimi risultati, grazie, arrivederci, adesso facciamo con qualcun altro che sappia gestire questa situazione, perché
questo
adesso
vuol dire che Betts va via.
Io spero di no, cioè se io fossi nella dirigenza dei Boston Red Sox, stiamo parlando di un former MVP, di un giocatore che tutti vorrebbero e che ha 26 anni, ragazzi, 26, cioè quindi il meglio deve ancora venire se vogliamo fare citazioni grosse, però sarà un argomento da affrontare e Dombrowski probabilmente non è la persona migliore per affrontare questo tipo di situazione.
Alex?
Ma penso che in generale sia il gene, il DNA di Boston che non sia la situazione, cioè non sia quello migliore per affrontare questo tipo di situazione, nel senso che Boston quando ha vinto, cioè storicamente Boston non ha mai costruito dinastie. Infatti la mia domanda, io volevo fare una controdomanda e dire: quanto è più verde l'erba del vicino in questo senso? Quanto può dare fastidio a un team come Boston pensare di aver giocato il tutto per tutto, vinto un anno e tendenzialmente magari vedersi sottomessa per i prossimi 5, 6, 7, perché a New York c'è una dinastia a questo punto che sta emergendo, e questo lo chiedo a voi tifosi Sox.
Non lo so, No, stavo riflettendo. No, sì, stavo pensando a quello che stavi dicendo, ma non lo so. Mi sembra che negli ultimi 15 anni qualcosina abbiamo vinto. Ripetersi non è semplicissimo, gli Yankees sono gli Yankees, poco ci puoi fare, a prescindere da tutto. Secondo me il lavoro che non è stato fatto è quello che diceva sul farm system dei Red Sox, cioè in questo momento Boston, anche se deve ricostruire, deve ricostruire, perché comunque con questi lanciatori non andiamo da nessuna parte, farà fatica, cioè dovrà inventarsi delle cose, probabilmente dovrà passare attraverso qualche stagione non felicissima, non sicuramente, cioè, però voglio dire, New York c'è sempre stata, sempre ci sarà e difficilmente potremo sbarazzarcene, potrete sbagliare qualche anno, però non credo che una società professionistica ragioni in questi termini, ma ragioni per obiettivi. L'obiettivo con Dombrowski era quello di vincere in un certo numero di anni ed è stato ottenuto, e quello che mi viene da pensare è che adesso appunto serva un cambio di mentalità, di strategia per cercare di ricostruire una squadra che possa competere. Abbiamo vinto comunque tre volte la division consecutivamente, quindi al di là della World Series, cioè la squadra è stata ad alti livelli per parecchi anni, Alex, quindi non lo so. Sicuramente la rivalità con gli Yankees è sentita, però non credo che quella possa condizionare le strategie di una,
no,
di una squadra.
No, è pur parler,
Cioè, no, è pur parler, la mia è solo un'opinione, fatto, cioè, non ho detto niente a riguardo, certo. Ti sto dicendo quello che penso.
Sì, no, il fatto è che, per dire, cioè, l'anno che gli Yankees hanno deciso di escludersi dai giochi, hanno fatto delle mosse sul mercato e hanno investito qualcosa tipo 30 milioni di dollari in scouting, e la cosa ha portato a Severino, ha portato al Kraken, ha portato a Torres, ha portato a muovere Chapman, che poi vabbè Torres è arrivato da lì, insomma c'è stato tutto un insieme di situazioni che poi anche con tutto quello che è susseguito agli infortuni degli starters, dei giocatori titolari, quant'altro, anche gente che usciva dal nulla e si è comunque comportata molto bene, e di conseguenza nel senso, un progetto c'è, sei stato fuori uno o due anni, però adesso ti sei tendenzialmente garantito i prossimi otto a dei livelli competitivissimi.
Assolutamente. Assolutamente, su questo Alex non posso che darti ragione. Andiamo avanti, anche se questo argomento probabilmente ci porterebbe a parlare per delle ore, però magari non interessa esattamente a tutti i nostri ascoltatori, anche se immagino, presumo, che ci siano tanti tifosi Red Sox e tanti tifosi Yankees tra le centinaia e centinaia, migliaia e milioni di ascoltatori che tutte le settimane schiacciano play su The Cutting Edge per ascoltare il nostro podcast, e andiamo alla rincorsa della Wild Card nella National League, perché noi, e anche in America, si è parlato ad un certo punto tanto dei San Francisco Giants e ci siamo dimenticati gli Arizona D-backs, Teo.
Ce li siamo dimenticati questi Arizona Diamondbacks, che sono la sorpresa delle ultime settimane. Sono a due partite e mezzo da un posto per la wild card, che significa playoff. Non se lo aspettava nessuno a inizio anno, soprattutto gli stessi tifosi. Ma come sono arrivati a questo punto gli Arizona Diamondbacks? È una domanda
retorica.
Esattamente. Cosa succede? Scambiano Paul Goldschmidt, la loro stella principale, il prima base che finisce a St. Louis, ai Cardinals. Arrivano Luke Waver, arrivano Carson Kelly, arriva Alex Young, un prospetto lanciatore che milita ancora nelle minor league, e una scelta nel draft del 2019. Praticamente rimangono sempre in corsa alla wild card dall'inizio dell'anno, e il trascinatore maggiore da questo punto di vista, produzione offensiva soprattutto, non può che essere Ketel Marte, che con una media di 328, 32 homers e 91 RBI è il leader indiscusso di questa squadra rivoluzione dell'anno. Assieme a lui è un Eduardo Escobar, terza base, da 33 fuori campo e 110 RBI. È un buon supporting cast formato da Nick Ahmed, Christian Walker e Adam Jones, insomma tutti nomi che non ti aspetti. La rotazione aveva un punto fermo, che è Greinke, il 35enne veterano lanciatore dei Diamondbacks, fino alla trade deadline, che viene ceduto agli Astros. I Diamondbacks si liberano così di un contratto pesante e prendono in cambio Zach Gallen dai Miami Marlins, un ottimo giovane molto interessante, e Mike Leake dai Seattle Mariners, che porta molta esperienza per la squadra di Phoenix. Alex Young, un altro ragazzo che esordisce dalle minors, ha un impatto molto positivo con le Major League, un record di 7-3, una ERA di 3.38. Insomma, tutto questo gran mix di nomi grandi e non portano a 4 serie vinte consecutive nelle ultime settimane, vittorie contro i Giants, contro i Los Angeles Dodgers, primi nella loro division tra l'altro, San Diego Padres e Cincinnati Reds. In questo momento, cioè non in questo momento preciso, però in questi giorni è in corso una serie importantissima a City Field contro i Mets, contro i New York Mets. Ieri c'è stata la vittoria dei Mets per 3-1 grazie al numero 46, numero 47 di Pete Alonso. Vabbè, poi questa è un'altra storia. Dopo i Mets affronteranno Reds, Marlins, San Diego, St. Louis, che è in testa sempre di più alla National League Central, quindi mi chiedo come arriveranno i St. Louis Cardinals alla sfida contro i Diamondbacks, e poi di nuovo San Diego, che non ho più nulla da dire. Quindi un calendario molto positivo per quanto riguarda la squadra di Phoenix. La sensazione però è che rimarrà una lotta fino all'ultima giornata con Cubs e Phillies.
E su Cubs ti interrompo, Matteo, e passo
e Milwaukee.
Ma sì, vabbè, adesso ce l'hanno le tutte, che così se le mettiamo tutte sicuramente qualcuna di queste combatte fino alla fine. No, con Matteo invece volevamo parlare un attimo di Cubs, perché la stagione è a corrente alternata e adesso sì, qualche infortunio di troppo piuttosto importante.
No, hai detto giusto, stagione a corrente alternata, anzi quasi stagione roller coaster, quasi stagione montagne russe per i Cubs, specialmente in quest'ultima parte di stagione, che peraltro i Cubs sono stati capaci appunto proprio nell'ultimo weekend di far tornare i Milwaukee Brewers prepotentemente nella corsa wild card. Adesso sono solo a 2 partite di distanza. I Cubs che sono passati da avere 24 inning consecutivi senza fare un punto ad avere grandissimo ottimismo per il ritorno di Ben Zobrist e di Wilson Contreras dall'infortunio solo la scorsa settimana. I Cubs già in quel momento pensavano che con Zobrist e Contreras insieme a Nicolas Castellanos, che è stata una grandissima acquisizione alla trade deadline, una delle migliori acquisizioni degli ultimi tempi, peraltro a metà stagione, ricordo un impatto come quello di Castellanos a memoria solo con Verlander nel 2017, con Donaldson quando andò ai Toronto Blue Jays, ricordo anche per esempio Sissi Sabatia nel 2008 a Milwaukee. E quindi con questi giocatori che finalmente entravano a far parte del lineup e potevano dare alla squadra dei Cubs delle soluzioni a quello che era il maggior problema dell'attacco, cioè i tantissimi giri a vuoto fuori dalla zona, di cui purtroppo Baez, pur essendo di fatto l'MVP della squadra, era il simbolo, perché si sa che Baez non ha mai avuto grandissimo controllo della zona di strike, è stato uno più o meno che gira tutto. Proprio nel momento in cui iniziavano ad avere l'ottimismo i Cubs, grazie anche alla risurrezione tra virgolette di Kyle Schwarber, che ad agosto è sembrato diventare un battitore vero, sono iniziati ad arrivare gli infortuni. È arrivato l'infortunio di Craig Kimbrell, c'è Chris Bryant che tendenzialmente è da un mese e mezzo, se non quasi 2 mesi, che gioca infortunato al ginocchio, e si vede che gioca infortunato al ginocchio in quanto ha una media battuta sotto il 250, una slugging percentage sotto il 400. E quindi si è fatto male Baez e sarà fuori per tutta la stagione. Si è fatto male anche Craig Kimbrell, e quindi per un po' di tempo i Cubs dovranno avere a che fare con un closer che non si sa bene chi farà il closer, e penso che dipenderà dalla situazione di volta in volta. Si è fatto male anche Addison Russell, che ha avuto una concussion, ha avuto una pallina in testa se non erro, proprio pochi giorni fa, e quindi i Cubs hanno dovuto fare di necessità virtù e hanno chiamato in MLB la loro prima scelta al draft proprio dell'anno scorso, Nico Horner, uno shortstop classe 1997, non avrebbero dovuto chiamarlo adesso, non avrebbero voluto chiamarlo adesso e aggiungerlo adesso al roster dei 40, ma hanno dovuto fare di necessità virtù i Cubs. Ieri è stato decisivo contro i Padres. Chissà che per portare i Cubs ai playoff e per farli avanzare ai playoff un giocatore così giovane non possa essere la sorpresa di Chicago.
Faccio una domanda secca ad Alex: i Cubs vanno ai playoff?
Me lo auguravo, ma a questo punto ho paura di no.
Hai risposto secco. Torniamo da... Adesso chiudiamo la puntata con due mini rubriche, una storica e poi prima base di Alex. La prima, storica appunto, bisogna tornare da Pierre, perché sono 75 anni dal derby di St. Louis delle World Series. È nato un po' per scherzo questo argomento, perché Matteo Perfetti mi prendeva in giro per la sconfitta dei miei Browns nell'opener contro i Titans. In realtà noi parleremo di St. Louis Browns.
Sì, parliamo dei St. Louis Browns e di quella World Series del 1944 che finì 4-2 per i St. Louis Cardinals. È particolare questa World Series perché è stata l'ultima World Series fino ad oggi ad essere giocata tutta interamente nello stesso stadio. Era lo Sportsman Park di St. Louis, e se nel 2000 abbiamo avuto la Subway Series tra Yankees e Mets, quando i giocatori di una squadra e dell'altra e i tifosi andavano da uno stadio all'altro in metropolitana, questa serie è stata denominata la Streetcar Series, cioè la serie della carrozza, perché i tifosi per arrivare allo stadio prendevano la carrozza. Mi direte, ma non c'erano le macchine nel 1944? Sì, c'erano le macchine, ma era scarsissima la quantità di benzina che c'era in quel momento, poi per il semplice motivo che era il 1944 e c'era la guerra. E la guerra era esattamente, e peraltro esattamente, il motivo per cui quei St. Louis Browns si trovavano a giocarsi una World Series. Si trovavano a giocarsi una World Series che è stata l'unica della loro storia, poi si sono spostati a Baltimore, adesso sono gli attuali Baltimore Orioles. Una World Series che è arrivata dopo stagioni di grandi sconfitte, di ultimi posti pressoché perenni, di pochissima gente allo stadio, perché già ai tempi St. Louis non era popolatissima e due squadre erano un po' tante, e i tifosi preferivano logicamente andare a vedere i Cardinals, che almeno vincevano. In una partita c'erano addirittura solo 33 persone a vedere i St. Louis Browns.
L'abbiamo confuso. Anche Cleveland Browns è successo comunque, però è un'altra storia.
Però c'era appunto la guerra, e quindi i giocatori più forti, penso a Yogi Berra, penso a Ted Williams, sono dovuti andare a servire il loro paese, sono dovuti andare a servire l'America, e quindi giocava in MLB, giocava sugli stadi americani solo chi aveva fallito le visite mediche oppure chi aveva già servito il proprio paese. E quindi i St. Louis Browns crearono questa squadra con giocatori che erano stati per vari motivi infortunati o che per vari motivi erano stati fuori dal baseball. Solo per fare qualche esempio, il loro leader in media battuta, tale Mike Krivich, era già stato rilasciato dagli Athletics nel 42 per problemi con l'alcol. E il manager, per cercare di farlo produrre, di non farlo ricascare nel vizio dell'alcol, lo accompagnava gli metteva di fianco uno dei fondatori degli Alcolisti Anonimi, nonché un prete, cercando di sfruttare il fatto che Krivich era molto cattolico. Questa strategia però non ha funzionato. Si ricorda un episodio in cui il manager viene a trovare questo giocatore in un bar, lo porta per le orecchie in camera, lo chiude a chiave in camera, dopodiché ritorna in quello stesso bar e lo ritrova perché era uscito dalla finestra. Ma nei Browns c'erano giocatori di tutti i tipi. Si pensi esattamente al contrario, per esempio, tre giocatori dei Browns erano ex seminaristi. Il leader di vittorie dal punto di vista dei lanciatori dei Browns era tale Nels Potter, che nel 1938 si era fatto male al ginocchio, l'avevano operato al ginocchio sbagliato, e quindi era uscito doppiamente infortunato e la propria carriera di baseball era finita fino a quel momento sostanzialmente. Un altro grande lanciatore era tale Sig Yakuki, il quale anche lui era un ex battitore che però aveva avuto dei problemi di risse sostanzialmente, nonché di alcol, sia con gli avversari che con il pubblico, e quindi prima di tornare al baseball dopo circa 8 anni aveva viaggiato il mondo da barbone, sostanzialmente da senza tetto, era andato in Cina, nelle Filippine, e poi si è trovato a tornare a giocare a baseball nel 44 con i St. Louis Browns, tanto per dire com'era il soggetto. Il primo giorno di training camp questo Iacucchi ha fatto una rissa in un bar, ovviamente dopo tantissimo alcol. Ma il top secondo me era il catcher, tale Frank Mancuso, il quale arriva a St. Louis dopo essere stato congedato con onore dall'esercito in quanto si era infortunato alla spalla durante una esercitazione nel Pacifico. Era un catcher abbastanza buono, se non fosse per un piccolo dettaglio: il fatto che non poteva alzare lo sguardo quando c'erano i pop. Perché se alzava lo sguardo nell'esatto momento in cui alzava lo sguardo, il suo infortunio alla spalla gli faceva mancare l'ossigeno nel cervello e quindi questo giocatore sveniva perdendo tutti i sensi. E quindi su ogni pop lui doveva assolutamente guardare dritto mentre tutto il resto della squadra doveva cercare di prendere la palla. Frank Mancuso è tuttora detentore del record di maggior numero di errori di un catcher in una stagione, 17, proprio nel 1944. Questa accozzaglia di giocatori inizia però bene la stagione, anche sfruttando il fatto che gli avversari non fossero anche loro privi dei loro giocatori più forti. Però a un certo punto, fra luglio ed agosto, fra un episodio e un altro, un lanciatore che dice al manager: sì sì, ti prometto che il giorno prima della partita non bevo, ma poi il giorno dopo è ubriaco, perché e dice al manager: no, io mi riferivo solo al giorno prima, non alla mattina della partita. Fra una cosa e l'altra i Browns si trovano a cadere nelle classifiche ad agosto, fino a che a settembre Ty Cobb, che aveva giocato contro il manager dei St. Louis Browns, manda una lettera, dice la leggenda, a questo manager dicendo: you can do it, ce la potete fare, io tifo per voi. E questa lettera di Ty Cobb il manager la fa leggere a questi giocatori, a questi misfits, e sostanzialmente riescono a compiere la rimonta e chiudono vincendo l'American League, battendo nelle ultime 4 partite della stagione i New York Yankees.
Tiè.
Arrivano, sì. Come?
No, tiè.
Ah, yeah, yeah. Ah, ok. Arrivano alla World Series, se la giocano nelle prime tre, la prima la vincono nonostante solo 2 valide, con un fuoricampo di un ex seminarista, appunto uno degli ex seminaristi di tale McQueen. In gara 2 perdono all'11esimo grazie a un walk-off del catcher di riserva dei Cardinals. Ricordiamo che i Cardinals, è vero, avevano anche loro molti giocatori che non avevano potuto andare in guerra, ma avevano tra di loro un Hall of Famer, avevano Stan Musial, che giocava all'esterno destro e sarebbe andato in guerra solo l'anno successivo. Gara 3 però, la gara 3 la vincono ancora i Browns. Da gara 4 inizia sostanzialmente con un fuoricampo a 2 punti di Musial. Da quel momento in poi la serie per i St. Louis Browns è finita, e questa stagione da Cinderella termina così, con la serie che viene persa per 4-2. L'anno dopo Musial andrà in guerra, l'anno dopo le defezioni nell'MLB saranno molto gravi, tali appunto da costringere gli stessi St. Louis Browns a prendere un giocatore, un lanciatore con un braccio solo, senza un braccio completamente. Però appunto dopo questo exploit è finita la guerra, i Browns non riusciranno più a recuperare e finiranno costantemente negli ultimi posti prima di andare a Baltimore. Poi verranno venduti a Bill Vick, il quale Bill Vick utilizzerà questa squadra come teatro di esperimenti. Aveva per esempio quello che vedeva i tifosi vicino al dugout, che sceglievano se far fare bunt oppure batti e corri, oppure prendere un bollo o meno ai giocatori che dovevano per forza obbedire. Oppure lo stesso Bill Vick che prese, quando andò a battere il nano, andò a battere con la maglia dei St. Louis Browns, e varie altre storie di questo tipo. Poi, ma su quella di Bill Vick ci vorrebbero 3 o 4 rubriche di questo tipo, ed è già una storia differente.
Alex, a te la chiusura del podcast con il prima base in cui incontri
Gonzo. Volevo chiedere a Pier dove era lui il 4 novembre del 2001, cosa stava facendo.
Il 4 novembre del 2001 non stavo piangendo per la sconfitta degli Yankees contro i Diamondbacks, perché non seguivo ancora il baseball.
Ah, ok. eravamo in due. E quello del 4 novembre 2001 è il momento che può cambiarti la vita, che può cambiarla in particolare a Luis Gonzalez. Ci sono le World Series e siamo nel finale del nono inning con le basi cariche, è Game 7, siamo alla resa dei conti. Sul monte di lancio c'è il closer più forte di tutti i tempi, Mariano Rivera, impegnato a salvare il risultato e a portare l'anello a New York City, l'ennesimo. Gonzo è 0 su 4 e svirgola la prima battuta, è strike one. Mariano respira, Gonzalez chiama il tempo, guadagna qualche secondo e riesce in qualche modo a ristabilirsi. Parte il secondo lancio e la mazza di Gonzo tuona sul cielo dell'Arizona, e quando la pallina tocca il centro del Bank One Ballpark, sentenziandola valida, alle spalle della seconda base Pine Stripes, i Diamondbacks sono i nuovi campioni del mondo. I migliori giocatori della serie sono Randy Johnson e Curt Schilling, ma nessuno se lo ricorderà perché la battuta di Luis Emilio Gonzalez è tutto ciò che resterà nella memoria dei 49.589 spettatori presenti allo stadio, ai quali si aggiungono svariati milioni sincronizzati davanti alle televisioni in quella serata appunto del 4 novembre 2001. Joe Torre, il manager Yankees, osserva i festeggiamenti dei padroni di casa pietrificato. Le immagini della lunga serie gli scorrono davanti agli occhi e la domanda sul come si sia potuto giungere a questo gli rimbomba nella testa con maggior risonanza rispetto alle urla liberatorie di chi lo circonda. Il disastro Yankees si completa col 3-2 di quegli istanti infiniti dopo che, preso il vantaggio 3-2 nella serie, il team newyorkese si era visto sbriciolare in Game 7 dal roboante 15-2 Diamondbacks. La vittoria di gara 6 diventa determinante per i destini di Arizona, che trova l'energia per rimontare e vincere con stile. Gonzo corona il sogno di una vita, giunto dopo i 57 home run della stagione regolare in cui sfiora il titolo di MVP. Una carriera straordinaria che si racchiude in un minuto di video che riesce ancora oggi ad emozionare, o come nel nostro caso a far disperare, le persone a seconda dei punti di vista. Doveva andare così. Il primo titolo della storia di Arizona resta negli annali del baseball come uno dei più belli e certamente più sofferti di sempre. La firma sul retro del magnifico dipinto la mette Gonzalez. Una carriera da 354 home run, 1439 RBI, quasi 2600 partite e un invidiabile 283 di media battuta. Eppure tutto quel che ricorderemo è un single nemmeno poi così pulito, ma tanto basta per entrare nella leggenda.
E con queste parole si chiude la decima puntata di 108. Non mi resta che ringraziare Alex Cavatton. Grazie Alex.
Grazie a te Andrea, grazie a voi, e non ringrazio Gonzo per quella maledetta notte.
Io l'ho vista. Un abbraccio a Matteo Perfetti.
Ciao a tutti, buona serata, e ringrazio Alex per farmi andare a letto più sorridente.
Un abbraccio a Pierluigi Mandoi di MLB Italia.
Grazie Andrea, grazie a tutti.
Ragazzi, ci sentiamo settimana prossima. L'appuntamento, ma ormai lo sapete, con 108 è tutte le settimane. Noi registriamo il martedì, il podcast diventa disponibile il mercoledì. Ringrazio tutti gli ascoltatori, scriveteci sui nostri profili, su Facebook, dove volete, se avete qualche curiosità. Un abbraccio e ci salutiamo con la nostra super sigla. Ciao!